questi cappi al collo oggi come oggi sono pericolosi, purtroppo. Vogliamo leggere il passo che vorrei commentare con voi, prendere alcuni spunti, proprio per spiegare chi è Gesù, chi è il nostro Dio. E quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie, chi non ne ha magari può chiedere al vicino di condividere la propria scrittura, oppure ci sono delle Bibbie disponibili. Vogliamo leggere dal capitolo 8 di Giovanni, capitolo 8, leggeremo dal verso 1 al verso 11. Giovanni, capitolo 8, verso 1 al verso 11. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fattala stare in mezzo gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu, che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinandosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la prima pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e da ora in poi non peccare più». Fin qui la lettura. Voglio giustizia. Vogliamo giustizia. Questo è il grido che si eleva da più parti nel nostro paese. Qualsiasi telegiornale o radio o bollettino notiziario, sentiamo almeno una volta questa frase di qualcuno: voglio giustizia, voglio giustizia. Vogliamo che giustizia sia fatta, è la cosa che desideriamo più di ogni altra cosa, e faremo i salti mortali pur di avere giustizia, e faremo anche debiti più grossi delle nostre possibilità per avere giustizia. È nel nostro DNA avere giustizia. E chissà quanti di noi qui in mezzo a noi, hanno subito qualche torto nella vita e chiedono giustizia e aspettano giustizia. Quindi voi sapete di cosa sto parlando. Giusto per avere un'idea di quanto noi italiani specialmente amiamo la giustizia, alla fine del 2012 il nostro paese è stato il paese con più processi penali pendenti, 1.454.452 processi pendenti. È il secondo dopo la Germania per il numero di cause civili in attesa di giudizio, 4.650.566 cause civili in attesa di giustizia. In base allo stesso rapporto, nel 2012 il nostro paese era l'undicesimo nel mondo come spesa pro capite per tribunali e procure. Il nostro paese è all'undicesimo di, non so quanti stati sono nel mondo, 200 stadi, non lo so, all'undicesimo posto. Spendiamo molto per avere giustizia. Ci appassioniamo a programmi come Ballarò o a Forum o Torto Ragione, seguiamo queste trasmissioni alla televisione e poi appunto altri programmi come L'Infedele, Report, Virus, Mi manda Rai 3, perché comunque anche questi, se non sono veri e propri processi, comunque hanno la connotazione, hanno gli elementi per cercare la giustizia, condannare qualcuno, trovare il colpevole, trovare il capro espiatorio di quello che sta succedendo, di tutte le ingiustizie che ci sono nel nostro paese. Ci appassioniamo e seguiamo storie come quella di Massimo Bossetti e Yara Gambirasio, di Anna Maria Franzoni, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e le seguiamo con attenzione e cerchiamo di capire chi è il colpevole. E siamo rimasti un po' tutti male, abbiamo fatto anche una pessima figura nel mondo intero per la storia di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, prima condannati e poi addirittura lasciati liberi. Abbiamo sete di giustizia. Vogliamo che giustizia sia fatta, vogliamo che il colpevole venga trovato e paghi per quello che ha fatto. Sul mio smartphone ho un'applicazione che mi manda sempre le notizie del mondo. E in questa applicazione ognuno può votare con delle faccine, indifferente, oppure arrabbiato, deluso o contento. Ebbene, quando ci sono notizie che parlano di una condanna di qualcuno, siccome c'è un contatore che ti fa vedere quante persone hanno messo una faccina, quello del contento, quando c'è un processo che condannano qualcuno, è sempre quello più numeroso. Perché abbiamo bisogno di questo. Ci piace sentire che qualcuno paghi per le malefatte. Siamo assetati di giustizia, ma una giustizia da 40 minuti, quella dei telefilm, dei gialli che vediamo in televisione. Vogliamo subito, vogliamo concretizzare subito, trovare il colpevole. La nostra frustrazione si fa grande quando non si trova il colpevole. E allora soffriamo anche noi, perché questa sede di giustizia non viene soddisfatta. Qui nella storia che abbiamo letto vediamo questo bisogno di giustizia da parte di un gruppo di uomini che la scrittura chiama farisei. Chi sono i farisei? Erano dei sacerdoti di quel tempo, il tempo di Gesù, e avevano il potere giuridico ed esecutivo. Loro facevano parte del Sinedrio, e nel Sinedrio potevano amministrare la giustizia e anche condannare le persone. A tempo dei Romani un po' meno, ma loro, era l'abitudine loro fare questo. Uomini zelanti, uomini così zelanti e precisi, appunto che Gesù una volta disse, perché non erano degli stolti questi, non erano dei, erano persone che volevano camminare secondo le leggi di Dio. Ed erano così precisi questi uomini farisei che Gesù una volta disse: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli, dice. Quindi anche Gesù stesso apprezza la giustizia di questi farisei. Uomini che stavano attenti alle minime cose, uomini che contavano persino i passi che facevano di sabato per non essere condannati, per non superare il limite che Dio aveva dato con il comandamento non fare alcun lavoro di sabato. Persone che addirittura preferivano morire di fame piuttosto che mangiare carne impura, fazzispecie il maiale. Preferivano morire. Erano ligi, erano veramente zelanti per quanto riguarda la legge. Non c'era uno migliore di loro. Un giorno questo tipo di uomini portano una donna colpevole di adulterio a Gesù. C'è una differenza enorme, no? Una donna colta in flagrante, adulterio, e questi uomini. Vanno a Gesù non perché cercassero da Gesù un chiarimento, una sua approvazione per quello che stavano facendo, stavano per fare, perché la volevano lapidare, la legge per questi reati prevedeva la lapidazione. No, non è per questo, loro erano convinti di essere nel giusto, perché lo diceva la legge, proprio questa loro sicurezza, questa loro certezza di quello che stavano facendo, vanno a Gesù per cercare di accusarlo, per dire adesso voglio vedere come se la cava Gesù con questo reato reale, vero, di questa donna. In altre parole, è come se avessero detto a Gesù: abbiamo una legge qui in Israele che ci è stata data da Dio attraverso Mosè, ma sempre da Dio, quel Dio che tu stesso chiami tuo padre, addirittura tuo padre. Beh, questa è una legge che abbiamo in questo paese. Ebbene, questa legge ci dice che chi commette adulterio deve essere lapidato. Abbiamo le prove, abbiamo le testimonianze, e adesso, secondo te, cosa dovremmo fare? Dargli la medaglia e mandarla a casa? Un bel dilemma, un bel problema. Uomini assetati di giustizia come noi, né più né meno, come noi. Quando ci appassioniamo ai casi giudiziari risolti, vogliamo il colpevole, come noi. Uomini che erano assetati di giustizia, affamati di giustizia. Questi uomini si sentivano dalla parte della ragione, perché la legge era dalla loro parte. E la legge prevedeva effettivamente che per un reato del genere c'era la condanna. Punto. Non c'erano scappatoie, non c'erano attenuanti, era incontestabile, indefendibile la posizione della donna. Neanche l'avvocato Ghedini o Pecorella potevano qui fare qualcosa per lei. E tantomeno la donna prova a mettere su una difesa, un attenuante. Lei sta in silenzio perché anche lei sa di essere in torto, di meritare la lapidazione. Gli abitanti del posto poi, loro non vedono l'ora. Non vedono l'ora di prendere una pietra e togliere il male in Israele, tirargliela, perché sentivano questo. E non è difficile, amici, fratelli, immaginare questo. Quante volte stavano per lapidare anche Gesù, eh? Questo popolo che si accende in un attimo. Perché? Perché hanno bisogno di giustizia. Più tardi diranno a Gesù stesso: crocifiggilo a Pilato, crocifiggilo, crocifiggilo. Perché il popolo è così, è assetato di giustizia. Trovare il colpevole, trovare il capro espiatorio in ogni modo, ad ogni costo. Ho lavorato per un periodo in Arabia Saudita, e proprio quel periodo che stavo lì, quei mesi che stavo lì, c'era un'esecuzione. E lì l'esecuzione è in piazza, per certi reati, come l'adulterio, anche l'adulterio viene condannato o col taglio della testa o con l'impiccagione. E mi hanno detto i colleghi, io non ci sono voluto andare naturalmente, non sono spettacoli belli da vedere, ma mi dicevano i miei colleghi che c'è la fila per andare a vedere queste esecuzioni. C'è la fila, si mettono tutti intorno e all'Akbar, gridano all'Akbar, non c'è Dio più grande. E tutti proprio questa incitazione, questa infiammazione totale di queste persone che vogliono vedere la morte del colpevole. Abbiamo sete di giustizia. Sto girando un video sulla rete di un rappresentante di Anonymous. Anonymous, sapete, quello con la maschera bianca che c'ha i baffetti e il pizzetto qui, ecco, quello Anonymous. Beh, gira questo video sulla rete, perché sta cercando di difendere Bossetti dall'accusa di omicidio della povera Gambirasio. E non entro in merito, perché ci sono degli elementi che io non ho né la capacità né la possibilità, e tantomeno l'ardire di giudicare uomini come anche Bossetti, però alla fine di questo messaggio, questo uomo sempre mascherato che parla in questo video, dice una cosa che mi ha colpito. Non ci accontentiamo di trovare un colpevole, ma il colpevole. Non ci accontentiamo di trovare un colpevole, ma il colpevole. Perché un po' questo processo già è stato fatto nei mass media, già è stato fatto, già si è condannato questo Bossetti. Ripeto, io non entro in merito assolutamente, non sono né innocentista né colpevolista, io non lo so, non sono, grazie a Dio non sono un giudice, non posso giudicare. Però questa frase comunque, a prescindere da quello che ha fatto quest'uomo, è giusta. Noi non vogliamo un colpevole, vogliamo il colpevole. Ora, tornando alla nostra donna adultera, assistiamo a un vero e proprio colpo di scena qui. Un colpo di scena senza precedenti. La donna non era una colpevole, ma era la colpevole. Qui Anonymous non può dire assolutamente niente, perché ci sono le prove, non può assolutamente mettere bocca su questo. Abbiamo detto che i farisei vanno da Gesù per metterlo alla prova, per incastrarlo, per farlo cadere in errore. Perché? Perché se Gesù avesse detto di non ucciderla, di non condannarla, Gesù sarebbe colpevole verso la legge che c'è che c'era in Israele, e quindi lui stesso sarebbe lapidato, sarebbe stato lapidato, perché va contro la legge di Israele. Ma se avesse detto no, mandatela a casa, uccidetela, verrebbe meno quella compassione, quell'amore per i peccatori che Gesù stava predicando, tant'è vero che i farisei lo chiamavano l'amico dei peccatori a Gesù. Quindi in un modo o nell'altro, come rispondeva, l'avano studiata bene la domanda, come ci risponde, può dire o l'uno o l'altro, non c'è una testa via. Quindi i farisei gli domandano, maestro, che ipocrisia, maestro. Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio, ci tengono a precisare, flagrante adulterio, abbiamo le prove, non è un nostro pensiero. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne, tu che ne dici? Gesù non parla, ma scrive per terra con il dito. Ora, non si sa che cosa scrivesse in terra, alcuni dicono che stava elencando i peccati degli uomini, di questi farisei che lo accusavano, altri dicono, non siamo certi, che stava elencando 10 comandamenti, non lo sappiamo. Comunque sia, questi uomini, per qualche modo, ripresi dalla loro coscienza, dal più anziano al più giovane, il giovane è sempre più duro, se ne vanno, lasciano la donna, posano la pietra, e se ne vanno. Allora Gesù chiese alla donna, come se lui non lo sapesse, ma dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? E la donna, nessuno signore. Queste sono le uniche parole che dice questa donna. Non c'è una difesa, non c'è un attenuante che lei possa dire, nessuno. Lei, l'unica parola dice nessuno. Nessuno, Signore. Allora Gesù disse, nemmeno io ti condanno, va e non peccare più. Un momento, ma che storia è questa? Ma che razza di processo è questo? Ma cosa sta succedendo? Che giustizia è mai questa? Una colpevole che viene mandata a casa come se fosse un innocente senza pagare per quello che ha fatto. Ma questa non è una giustizia di un paese che si chiama civile. Ora io sono molto sicuro, amici, fratelli, che in mezzo a noi tutti quanti parteggiamo per la donna adultera. È così? Sì, è così. Parteggiamo con la donna adultera. Ma è sbagliato. È sbagliato. Legalmente e biblicamente è sbagliato. È giusto che un colpevole non venga punito? Lasciamo un attimo stare la storia della lapidazione, che quella è brutta e vabbè, quella lasciamo stare. Ma neanche una piccola colpa, una piccola condannetta, una multa, non gli vogliamo proprio far pagare niente a questa donna per quello che ha fatto? Eppure lei era colpevole, c'erano le prove. No, non è giusto, non è assolutamente giusto quello che ha fatto Gesù. Immaginiamo se al posto di questa donna adultera ci fosse stato Bossetti. Con tutte le prove però, prove proprio certe, in flagrante, DNA, tutto, le colpe sono al 100% sue, sono dimostrate. Va da Gesù e Gesù dice, nessuno, non ti condanno neppure io, tornate a casa. Saremo contenti di questa risposta? No, penso proprio di no. È una cosa ingiusta. Sarebbe una cosa ingiusta. Ma qualcuno mi dirà, ma Eddie, sì, ma quello che ha fatto Bossetti è molto diverso da quello che ha fatto la donna adultera. Bossetti ha ammazzato qualcuno, la donna adultera non ha ammazzato. È giusto. Per gli uomini è così. Per gli uomini. Ma cosa dice la Bibbia? A proposito, cosa dice la Bibbia? Gesù lo sapeva. Giacomo 2,10 dice, lo leggo io per voi, chiunque infatti osserva tutta la legge, ma trasgredisce un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Quindi l'adulterio, il furto, la bugia, il non è rispettare i genitori e quant'altro, davanti a Dio sono la stessa cosa. So che qualcuno barcollerà, però è così, davanti a Dio sono la stessa cosa, è la stessa colpa. Sapete perché? Perché vanno contro all'unico comandamento, quello di non disubbidire a Dio. Adesso, se Dio ha elencato la sua volontà invece che in un punto solo in 10, questo non toglie la nostra responsabilità. Se io uso 100 parole invece che una sola, non è che divento innocente. Comunque vengo contro la volontà di Dio. O in un modo o nell'altro. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma ne trasgredisce un punto solo, dice la Scrittura, si rende colpevole su tutti gli altri. No, non è affatto giusto quello che Gesù ha fatto verso la donna, non è giusto. In pratica Gesù ha mandato una colpevole a casa. Gesù è stato misericordioso, sì, è stato misericordioso, ma giusto no, non è stato giusto. E nemmeno biblicamente. Allora dobbiamo condannare Gesù? In un certo senso sì, dobbiamo condannare Gesù. Anzi, a dire il vero, lo abbiamo già condannato, Gesù. Lo abbiamo già condannato, tutti noi lo abbiamo condannato ad andare sulla croce. Nessuno escluso. Anche la donna adultera, proprio quella donna che è stata da lui perdonata, ha mandato Gesù sulla croce. Anche lei è colpevole di questo. Ma che giustizia è mai questa? Che giustizia è mai questa? Ma Eddie sta diventando pazzo? Sta dicendo delle eresie? No, non sto dicendo nessuna eresia. La Bibbia dice questo. Primo Pietro 2,24. Egli, Gesù, ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. La giustizia di chi? Di Gesù, andando sulla croce, morendo al posto di quella donna adulta, morendo al posto tuo, al posto mio. Ecco perché abbiamo già condannato Gesù. Pietro riprende, in un certo senso ricorda, alcune parole dell'Antico Testamento, scritte 700 anni prima della quando è vissuto Pietro, e che avvennero questi fatti. Vorrei leggerli perché sono molto interessanti. E dice, tuttavia, se no non si capisce perché Gesù è diventato ingiusto per gli ingiusti, no? È diventato lui ingiusto. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace, udite, 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 è caduto su di lui. Il castigo per cui noi adesso abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria la via, dice la scrittura, dice Isaia, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi, dice, l'iniquità di tutti noi. Gesù lo abbiamo condannato già con i nostri peccati. È incredibile come questa profezia sia avverata in un modo preciso e puntuale. Io aggiungo, è meno male che è andata così, perché se Gesù non fosse andato su quella croce, noi saremmo rimasti con i nostri peccati. E la donna adultera non tornava a casa perdonata, sarebbe stata lapidata. Come noi saremmo stati lapidati se fossimo stati al tempo della donna adultera. Ma noi non abbiamo mica fatto adulterio, non lo so, ma qualsiasi peccato. Uno dei 10 comandamenti meritavamo la punizione eterna, perché davanti a Dio, l'abbiamo letto, non c'è differenza. O uno, o due, o tre, comunque sei colpevole e da condannare. Non era giusto che Gesù lasciasse andare via una donna colpevole senza che nessuno pagasse per la sua liberazione. Gesù lo sapeva benissimo e Gesù prenderà il posto di quella donna più tardi su quella croce. Perché la scrittura dice, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore, amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, siamo per mezzo di lui salvati dall'ira. Qui, amici, la scrittura è molto severa. Qui dice che c'è addirittura un'ira. Apriamo bene le orecchie. Qui dice che c'è un'ira che pende sulla testa di ogni uomo, di ogni donna, indipendentemente dal peccato che ha commesso. Ma a questo passo abbiamo anche una bella promessa, importante e bella informazione, che Dio è amore. E questo amore è stato così grande che non ci condanna, ma ha riversato tutta l'ira che meritavamo noi su Cristo Gesù, perché ha pagato Lui per noi. Questi, fratelli e amici, è la giustizia di Dio, una giustizia attestata dai profeti, dice la scrittura. Dio non chiude mai un occhio sul peccato. Dio non chiude mai un occhio. Dio non dice, vabbè, non fa niente. Sembra così con la donna adulta. Sì, non fa niente, dai, non hai combinato di sta cosa. No, non è questo il senso di quello che ha detto Gesù, perché Gesù pagherà anche per quella donna adulta, perché qualcuno deve pagare. Qualcuno deve pagare. Dice la scrittura, tanto più dunque, essendo giustificati per il suo sangue, il sangue di Gesù, qual è il sangue? Quello che è stato sulla croce. Per il suo sangue saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Questa è la bella notizia. Siamo salvati dall'ira mediante il sangue di Cristo Gesù. Siamo resi giusti, dice la scrittura, come se non avessimo peccato, resi giusti proprio dal sangue di Cristo Gesù. Caro amico, cara amica, che sei qui, che stai ascoltando questo messaggio, io non conosco la tua vita. Non vedo accusatori con la pietra in mano verso di te stamattina, non li vedo. Però è possibile che la tua coscienza sia lì con la pietra per tirartela addosso, la tua coscienza. Forse non ti senti così colpevole, ma sai che c'è un peccato, sai che hai trasgredito la legge di Dio. Forse tu, come la donna adultera, dici, ma nessuno mi condanna, però allo stesso tempo senti questa coscienza dentro di te che ti dice, io sono peccatore, sono peccatrice, perché non ho obbedito a Dio tutti i 10 comandamenti. È impossibile obbedire ai 10 comandamenti, ma questa è un'altra storia. Se volete ve lo posso spiegare dopo. Giovanni 1,8,9 dice, primo Giovanni 1,8,9, leggo io per voi, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Siamo peccatori, tutti quanti, dal primo all'ultimo. Tutti quanti meritavamo di essere, se fossimo stati a quel tempo, lapidati. Ma Gesù ha pagato per noi il prezzo del nostro riscatto. Come puoi fare per oggi per tornare a casa perdonato, perdonata? Solo Gesù ha pagato per il tuo peccato, solo la morte di Gesù su quella croce può renderti puro davanti agli occhi di Dio. Devi solo ammetterlo, come ha fatto la donna adultera, nel suo silenzio. Nel suo silenzio ha ammesso di essere colpevole. Ma un silenzio che parla molto forte, però. Devi solo riconoscere il tuo peccato. E il Signore ti guarisce e ti salverà. E vorrei raccontarvi questo breve aneddoto. Sotto gli ultimi anni del re di Francia, molti criminali erano mandati nelle galere. Le galere, oggi si dice in galera, si intende un edificio, ma a quel tempo le galere erano delle imbarcazioni. Erano delle imbarcazioni in cui tutti i condannati stavano lì stretti uno accanto all'altro con le catene ai remi e remavano le galere. Un giorno un diplomatico straniero fu autorizzato a visitare le galere che erano all'ancora di Tolone. Secondo l'usanza dell'epoca, egli aveva il diritto di far liberare un condannato a suo piacimento. Il visitatore entrò in questa galera e interrogò molti forzati che spiegavano il motivo per cui stavano là, quasi allo stesso modo, dicendo che loro erano vittime di un'ingiustizia, che loro non avevano fatto niente, che erano stati addirittura accusati falsamente. Poi arrivò davanti a un altro galeotto che quest'uomo invece gli rispose, Signore, sono stato un criminale incallito, ho meritato la morte e sono ancora in vita solo per la grazia di Dio. Il diplomatico lo guardò negli occhi e gli disse, dunque lei è un miserabile in mezzo a tanta brava gente. Non è bene per loro, che lei sia qui. Poi rivolgendosi alla sua scorta, con un sorriso disse loro, signori, l'uomo che voglio graziare è lui. E quell'uomo quel giorno trovò la libertà. Perché? Perché aveva ammesso di aver peccato. Aveva ammesso di aver avuto delle colpe verso gli uomini. Oggi Dio può dirti, se lo vuoi, neanche io ti condanno, vai a casa perdonato. Lo vuoi? Vuoi anche tu andare a casa oggi perdonato da Gesù? Devi solo ammettere il tuo peccato e chiedere a Gesù di essere il tuo salvatore. Io adesso farò una preghiera ad alta voce e chi vuole ripeterla, però in silenzio, non ad alta voce, in silenzio, lo può fare. ripetendo le mie parole, non perché siano magiche, non perché ci sia qualcosa di particolare nelle parole che dico, ma esprimono, se appunto questo deve essere anche il tuo convincimento, esprimono quello che sentiamo verso Dio e il nostro peccato. Vogliamo fare così? Preghiamo. Dio, io so che sono un peccatore o peccatrice e di non aver nessun merito se non quello di essere condannato per i miei peccati. Ma oggi io mi pento del mio peccato e confesso di aver disubbidito a uno o più dei tuoi comandamenti. E per questo motivo merito tutta la tua ira. Ma accetto Gesù come mio Salvatore per essere andato sulla croce al posto mio. Per morire per i miei peccati. Io oggi accetto il dono della salvezza in Cristo Gesù, senza altre opere meritorie e senza intercessione di nessun altro uomo o donna. Grazie per il tuo perdono. Amen. Chi ha fatto questa preghiera può rivolgersi a me o a Gabriel o a Enrico e dire: io ho fatto questa preghiera, e possiamo parlare, possiamo approfondire di più questo discorso. Che il Signore vi benedica e ci benedica tutti. Amen.